Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci di nuovo in compagnia di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. In questa ora dedicata a musica e carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. La scorsa settimana eravamo in Inghilterra con Billy Bragg, oggi siamo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico.
La nostra storia di oggi comincia in una città dello stato del New Jersey, negli Stati Uniti d'America. La città si chiama Paterson, disterà un'oretta di pullman da New York. Negli anni dell'emigrazione italiana era piena di nostri connazionali. Alla fine dell'Ottocento c'erano circa 20.000 italiani in una cittadina non enorme e c'era tra le altre cose una fortissima comunità anarchica. Era qui che si pubblicava il giornale anarchico La Questione Sociale, con una tiratura elevatissima e molto noto. Tra i suoi fondatori c'era Gaetano Bresci, che dalla città toscana di Prato si era trasferito a Paterson. A Paterson si lavorava la seta, era una città che aveva un ruolo importante nell'industria tessile, e Bresci era venuto qui a lavorare. Quando seppe che a Milano il generale Bava Beccaris nel maggio del 1898 aveva preso a cannonate la folla affamata e per questo era stato decorato come un eroe dal re Umberto I di Savoia, decise di lasciare Paterson e tornare in Italia per sparare al re. E come ben sapete lo uccise nell'estate dell'anno 1900.
Tante altre cose sono successe a Paterson da allora. È rimasta a lungo una città industriale. Durante la Seconda Guerra Mondiale è stata importante per l'industria aeronautica. Poi il tessuto economico si è modificato. Ma Paterson ha continuato a essere meta di immigrazioni e a vivere del melting pot. Ma l'abitudine alla diversità non sempre è sufficiente per garantire l'uguaglianza e la giustizia sociale. Il 17 giugno del 1966, in pieno movimento per i diritti civili a Paterson, nel New Jersey, accadde questo.
Lungo la East 18th Street, la 18ª strada Est, verso le 2:30 di notte, due uomini si affacciano alla porta di un locale che si chiama Lafayette Bar and Grill. È un locale che pare avesse la fama di costituire un ritrovo per bianchi razzisti. Giravoce che si rifiutino addirittura di servire le persone di colore. Siamo in un'epoca nella quale le tensioni razziali sono fortissime. Tra l'altro il quartiere sta cambiando faccia, prima ci vivevano solo bianchi, adesso intorno al Lafayette Bar cominciano ad abitarci i neri. Qualche ora prima, nella stessa serata, da qualche parte della città un bianco aveva ucciso un afroamericano. Il locale sta quasi chiudendo. Jim Oliver, che era il compagno della proprietaria e lavorava lì dentro, sta facendo gli ultimi conteggi per finire la serata. Ci sono altre persone nel bar. I due uomini aprono il fuoco e uccidono Oliver e un signore sessantenne che era seduto lì vicino. Feriscono gravemente una donna che morirà alcune settimane più tardi e feriscono meno gravemente un altro uomo che perderà un occhio.
Ci sono dei testimoni oculari che dicono che gli assassini erano due uomini di colore e che forniscono altri particolari sulla macchina sulla quale sono fuggiti. Per questi omicidi vengono condannati all'ergastolo due uomini. Uno si chiama John Artis e l'altro è il pugile Reuben Carter. Un ragazzo di 29 anni, allora di grandissimo successo, che aspirava al titolo di campione del mondo nella categoria dei pesi medi. Carter finisce in prigione nell'ottobre del 66 e lì si mette a scrivere la sua autobiografia, nella quale dichiara la propria innocenza. Tanti anni dopo sarà scarcerato perché i giudici riconosceranno che il processo fu viziato da pregiudizi razziali. Il titolo dell'autobiografia è The 16th Round, From Number One Contender to Dial 45472. Il 16° round, da sfidante numero 1 a matricola 45472, potremmo tradurlo. Il libro fu pubblicato nel 1974, 8 anni dopo gli omicidi. Carter, dal carcere, ne spedisce copia a chi sa essere attivo nelle cause per i diritti civili e qualcuno si accorge di lui. Rubin Carter era noto nell'ambiente del pugilato con il soprannome di Hurricane, Uragano. A Peterson le cose vanno così. Sei sei nero e meglio che non ti fai vedere per strada se non vuoi cacciarti nei guai. Questo è Hurricane, lui ovviamente Bob Dylan.
Fellow, you'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave. just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout stream's slow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pick six. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards, fucking slugs. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Tried. The crime was 31, guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Bob Dylan con la sua Hurricane, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, ha attraversato il rock, il country, il blues, il jazz e ovviamente il folk, simbolo del movimento pacifista negli anni 60. Le sue canzoni hanno avuto una quantità spropositata di cover, ha cantato con i più grandi musicisti. Questa è la storia di Uragano, ma non sarà finita fino a che il suo nome non verrà ripulito e non gli restituiranno il tempo che ha scontato, buttato in una cella di prigione, ma un tempo avrebbe potuto essere il campione del mondo.
Così canta Bob Dylan nella sua Hurricane, o meglio, così cantava, perché Dylan non canta questa canzone dal giorno in cui Reuben Hurricane Carter è uscito di prigione, che però purtroppo è accaduto solo nel novembre del 1985, dopo oltre 19 anni di galera. Condannato due volte dai giudici del New Jersey, la Corte federale riconobbe le motivazioni razziali di quelle condanne. A Reuben Carter sono stati tolti 19 anni di vita libera.
Hurricane racconta la storia del pugile Carter, soprannominato Hurricane, e della sua ingiusta condanna per triplice omicidio. Non tutti concordano sul fatto che la condanna sia stata ingiusta, c'è chi ha fortemente criticato Dylan per la sua canzone e ancor più critiche ha avuto il film di Norman Jewison del 1999, Hurricane, il grido dell'innocenza, con Denzel Washington che interpretava Carter. Caldile è un giornalista statunitense che gestisce un sito dal titolo thegraphicwitness.com, nel quale sostiene di raccontarci the other side of the story, l'altra faccia della medaglia, e di provare la colpevolezza di Carter. La verità processuale ci dice però che Carter fu condannato a seguito di un processo non equo.
La canzone Hurricane esce come singolo nel novembre del 75. È contenuta nell'album Desire, che Dylan pubblica con la Columbia Records nel gennaio del 76. È la prima traccia dell'album, lunghissima, anche se ce ne sono varie molto lunghe. La carriera di Bob Dylan è già avanzatissima. Lui era nato nel maggio del 41 nel Minnesota, e siamo qui già al 17° album registrato in studio. Due raccolte di successo, un disco live, innumerevoli singoli. Dylan aveva scritto la sua canzone Hurricane nell'estate del 75.
Nel dicembre di quell'anno Bob Dylan va nel carcere dove si trova Carter e vi tiene un concerto nel quale Hurricane sale sul palco. Si tratta del Clinton Correctional Institution, sempre nel New Jersey. La cosa bizzarra è che è una prigione essenzialmente femminile. Si trovano sul web alcune foto del concerto e si vede che nel pubblico ci sono donne e uomini mischiati tra loro. Oggi la prigione ha cambiato nome, si chiama Edna Mahan Correctional Facility for Women, per donne. Hurricane Carter vi si trovava momentaneamente. Qualcuno sostiene che fosse stato trasferito lì proprio perché si trattava di una prigione non particolarmente coercitiva, visto il movimento di opinione pubblica che cominciava a farsi sentire attorno al suo caso. La sera successiva al concerto in carcere, Dylan suona al Madison Square Garden a New York in un grande concerto dal titolo Night of the Hurricane, Notte dell'Uragano.
La carriera musicale di Bob Dylan, come dicevamo, era già molto avanti. Dylan, ovvero Robert Allen Zimmerman, come era il suo vero nome, aveva pubblicato il suo primo album nel lontano 1962, nel mese di marzo. L'album portava semplicemente il suo nome, Bob Dylan. Sicuramente non raggiunse le vette del successo e dell'attenzione pubblica, ma una rilettura appena più ampia ci fa dire che giocò un ruolo nella diffusione del blues. Tanto si potrebbe dire su Bob Dylan e il blues. Qui Dylan canta, reinterpretando i brani altrui. Solo due canzoni dell'album sono scritte da lui. Nel suo bel libro sul blues dal titolo Angeli Perduti del Mississippi, Fabrizio Poggi scrive che Bob Dylan ha suonato più blues di tanti altri artisti che si sono spesso spacciati per bluesman senza esserlo realmente. Qui siamo agli esordi. Questo Talking Blues che ci andiamo ad ascoltare è una delle uniche due tracce originali che l'album dal titolo Bob Dylan, il primo album dell'artista come detto, contiene. L'anno precedente l'uscita del disco, il ventenne Dylan si era trasferito a New York per seguire la sua passione musicale. Qui racconta a suo modo la città e la sua avventura newyorkese. Bob Dylan, Talking New York.
Rambling out of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man, I say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blew it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.
Talking New York era un giovanissimo Bob Dylan nel suo album di esordio del 1962 qui a J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me c'è come sempre anche Patrizio Gonnella, il pugile Hurricane sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-House Rock. È morto nell'aprile del 2014 per malattia. Aveva 76 anni, ne sono invece passati 50 da un evento tragico che vorremmo adesso ricordare con voi. 50 anni fa, nel carcere Don Soria di Alessandria, ci fu una rivolta che ebbe veramente un tragico epilogo. A quei fatti è dedicata la docuserie dal titolo Memoria dimenticata, che è stata presentata pubblicamente lo scorso 10 maggio, in concomitanza esatta con l'anniversario. La serie è un progetto di La V Comunicazione, che è la casa di produzione della diocesi di Alessandria, alla regia di Enzo Governale, e l'autore è Alessandro 25. Noi con Alessandro 25 abbiamo parlato di quanto accaduto e della docuserie. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di J-House Rock. Alessandro 25, innanzitutto io lascio subito a lei la parola. Può raccontare agli ascoltatori cosa accadde in quei due giorni della tragica rivolta nel carcere di Alessandria che avete raccontato nella docuserie Memoria dimenticata?
Il 9-10 maggio 1974, nella casa di reclusione Don Soria di Alessandria, tre detenuti armati di due rivoltelle e di alcuni coltelli presero in ostaggio una ventina di persone che erano all'interno del carcere. Tra gli ostaggi c'era il medico, gli insegnanti del corso per geometri, ma anche alcuni detenuti e altri agenti di custodia. L'intento dei rivoltosi era quello di evadere, e all'inizio cercarono di trattare con le autorità locali, quindi il sindaco e la magistratura e la procura alessandrine, mentre in un secondo momento arrivarono le autorità dall'esterno, il procuratore di Torino Reviglio della Veneria e Carlo Alberto dalla Chiesa Generale dell'Arma dei Carabinieri. Sin da subito le autorità da fuori ebbero una linea dura, ferma, interventista, e quindi si decise di intervenire subito. La rivolta finì dopo 32 ore in un bagno di sangue. 7 morti, 5 gli ostaggi, 2 i rivoltosi, diversi feriti. L'unico rivoltoso a salvarsi fu Everardo Levrero, che venne processato e fece oltre 20 anni di carcere. Oggi è ancora vivo e vive all'estero.
Il documentario si basa sulla memoria dei protagonisti del tempo. Sono state realizzate molte interviste, tra cui appunto quella a Levrero, l'unico sopravvissuto dei tre sequestratori.
Allora le chiedo come hanno vissuto queste persone il suo desiderio di riportare alla memoria quei fatti. Secondo lei è stato doloroso per loro oppure lei ha percepito il bisogno di rimettere al centro quella memoria mai davvero elaborata fino in fondo?
Abbiamo intervistato alcuni parenti delle vittime e chiaramente per loro è stato complicato ritirare fuori questa storia, riviverla, ripercorrerla. Non solo nelle interviste, ma anche ovviamente rivedendo il prodotto finito, quantomeno la prima puntata. È stato complicato, è stato doloroso, ma è stato un atto che si sentivano di dover fare, proprio perché bisogna tornare a parlare di questa vicenda, tornare a fare pace su una storia che Alessandria ha dimenticato di ricordare per tutti questi anni. Ma non è stato doloroso anche per loro, è stato doloroso per tutte le persone che a questa vicenda si sono avvicinati. Chi c'era, ha visto, ha sentito, ma anche chi con gli anni si è fatto raccontare, ricorda, anche se non c'era, anche se non ha vissuto direttamente quell'esperienza, ma ha provato dolore. Ecco, chiunque si avvicina a questa storia, chiunque prova a capire quello che è accaduto quel 9-10 maggio del 74, ne esce cambiato, ne esce anch'esso con un profondo dolore, ma con una forte, forte umanità dentro.
Si è fatto un'idea di come la città di Alessandria abbia vissuto quella tragedia che si è consumata al cuore di un'istituzione cittadina? Secondo lei il carcere era vissuto come qualcosa di distante oppure la città si è sentita coinvolta? Cioè, crede che lungo questi anni si sia percepita una qualche forma di rancore anche verso le istituzioni che fecero quelle scelte sanguinarie?
Sicuramente Alessandria ha vissuto questa storia con profonda angoscia, soprattutto negli immediati momenti successivi alla rivolta. Intanto perché erano stati colpiti e toccati dei civili, delle persone che avevano anche un'importanza all'interno della società alessandrina. Penso al medico Roberto Gandolfi, agli insegnanti Pierluigi Campi, all'assistente sociale Vassallo Giarola, ma anche gli agenti di custodia Cantiello e Gaeta. Ecco, il carcere di Alessandria del 1974 è un carcere all'avanguardia, possiamo definirlo così, era un carcere modello perché all'interno si poteva studiare e si poteva anche lavorare, quindi era vissuto come un vero e proprio modello carcerario. E chiaramente questa storia ha lasciato delle ferite profonde anche nei cittadini che hanno visto, insomma, la mano forte dello Stato entrare in azione. E credo che siano rimasti profondamente segnati, e questo è anche uno dei motivi per cui questa storia non se n'è più parlato per tanti anni.
Come si inserisce la rivolta di Alessandria nelle proteste del decennio 70?
Sicuramente per gli storici la rivolta al carcere di Alessandria è stato un passaggio chiave, un momento importantissimo per il movimento di protesta all'interno delle carceri italiane di quegli anni, che poi portò alla riforma carceraria. Dobbiamo guardare questa storia però con le lenti degli anni 70, dobbiamo guardare questa storia calandoci dentro quella realtà. Era un periodo storico complicatissimo, erano gli anni di piombo, gli anni della strategia della tensione, e in mezzo, la rivolta capita in mezzo a due momenti importanti: il rapimento delle Brigate Rosse del giudice Mario Sossi, giudice di Genova, che poi venne rilasciato a metà maggio, e poi due giorni dopo la rivolta si andava a votare per il referendum, un momento importante per l'Italia e che in qualche modo ha inciso anche sulla rivolta, e noi ovviamente racconteremo il perché all'interno della docuserie.
Il referendum è ovviamente quello sul divorzio.
Può dire agli ascoltatori come potranno vedere la docuserie Memoria Dimenticata?
Possibile seguire e guardare Memoria Dimenticata sul canale YouTube La V Edizioni, ma anche sul sito e sui social di La V Comunicazioni e della Voce Alessandrina.
Era Alessandro 25, autore della docuserie dal titolo Memoria Dimenticata sulla tragica rivolta nel carcere di Alessandria, di cui ricorre il cinquantennale.
Dopo l'album dal titolo Bob Dylan, uscito nel 62, esce l'anno successivo il famosissimo The Freewheeling Bob Dylan, il disco che lo consacra nella storia musicale, un disco quasi interamente acustico. È qui che troviamo Blowing the Wind, inno indiscusso del movimento pacifista. L'anno ancora successivo, siamo nel 64, arriva The Times, They Are Changing. Anche questo non ha bisogno di presentazioni, è uno degli album più noti della storia del rock, ancora interamente acustico. Anche qui ci sono canzoni di protesta.
Hattie Carroll era una donna di colore, mamma di 11 figli, che lavorava come barista all'hotel Emerson di Baltimora, quando nel febbraio del 63 un giovane e ricco uomo bianco di nome William Zansinger aggredisce vari impiegati a mano che la serata va avanti e il suo tasso alcolico anche. Quando si avvicina al bar dell'hotel Emerson e chiede un drink a Hattie Carroll, gli sembra che lei non sia sufficientemente veloce nel servirglielo. Le dà della sporca negra o qualcosa di simile e la colpisce. Morirà poche ore dopo di emorragia cerebrale.
Nel giro di poco, le accuse nei confronti dell'uomo sono derubricate a colpose e alla fine di tutto si prende 6 mesi di carcere, niente più. E si permetterà poi di dire che Bob Dylan, che sull'episodio ha scritto la canzone che andiamo ad ascoltarci, è solo un figlio di puttana. Da The Times They Are Changing, Bob Dylan, La triste morte di Hattie Carroll, The Lonesome Death of Hattie Carroll.
William Zansinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering. And the cops was called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked William Zansinger for first degree murder. But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. William Zansinger, who had 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him and high office relations in the politics of Maryland, reacting to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was a snarling. And in a matter of minutes on bail was out walking. But you who philosophize disgrace and criticize fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Hattie Carroll was a maid in the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children who carried the dishes and took out the garbage and never sat once at the head of the table and didn't even talk to the people at the table, who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room, doomed and determined to destroy all the gentle. And she never done nothing to William Zansinger. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Thank you.
courtroom of honor, the judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level and that the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught 'em. And that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance. Williams and Zenger with a 6-month sentence. Ah, but you who philosophize disgrace and criticize all fears, bury the rain deep in your face, for now's the time for your tears.
The Lonesome Death of Hattie Carroll, That the Times and They Are Changing, del 1964. Siamo ancora con Bob Dylan qui a Jailhouse Rock. Nella storia del pugile Rubin Hurricane Carter abbiamo un afroamericano che trascorre ingiustamente circa 2 decenni in prigione con l'accusa di aver ucciso dei bianchi. Con Hattie Carroll abbiamo invece un uomo bianco condannato a 6 mesi di carcere per aver massacrato una donna nera che a suo parere non gli aveva servito da bere abbastanza in fretta. La produzione di Bob Dylan è sterminata, così come sterminato è quel che ci sarebbe da dire sulla sua opera, non possiamo attraversarla tutta. Noi non ci concentriamo oggi sul Dylan religioso, non ci concentriamo sul Dylan visionario, anche se poi scopriamo che tutto è legato a tutto e tutto ha un ruolo nell'interpretazione, ma qui oggi a Jailhouse Rock abbiamo voluto partire da uno sguardo all'idea di giustizia che ritroviamo nelle canzoni di Bob Dylan. È un tema sul quale in molti si sono interrogati, io ricordo ancora un seminario all'Università Cattolica di Milano in un ciclo che voleva guardare al rapporto tra giustizia e letteratura e che aveva come titolo «Per vivere fuori dalla legge bisogna essere onesti, il tema della giustizia nelle canzoni di Bob Dylan». La citazione è da Absolutely Sweet Mary, che troviamo nell'album doppio Blonde on Blonde, pubblicato da Dylan nel 66. Ma adesso entriamo in carcere, arriva come sempre il giornale radio dal carcere, curato dalle redazioni di Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Divieti, intelligenza artificiale ed il carcere. Qualcuno si sorprenderà, ma oggi parliamo di un tema che sembra lontano miliardi di chilometri da Re Bibbia. Ecco di cosa si tratta. Da qualche settimana è stata approvata la versione definitiva della legge europea che dovrebbe regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale. Un po' tutti i media ne hanno parlato, raccontando le poche luci e le tante ombre delle nuove norme. Non siamo esperti di diritti digitali per evidenti ragioni, è un'impresa a cui Re Bibbia anche solo poter usare Skype, ma ci preme sottolineare un piccolo aspetto. Burocraticamente parliamo del considerando 19. È una sorta di paragrafo dove si spiega che il riconoscimento facciale ed altri usi dell'intelligenza artificiale che potrebbero comportare un danno per le persone. La discriminazione, il danno che potrebbe derivare dagli errori delle tecnologie, la violazione della privacy, eccetera, sono vietati nel nostro continente. Vietati in tutti gli spazi pubblici, meno, è scritto nero su bianco, nelle carceri e alle frontiere. Lì, nelle carceri e alle frontiere, la polizia potrà utilizzare tutti gli strumenti che vuole. Quindi, teoricamente, da oggi sarà possibile che una telecamera ci controlli nelle celle 24 ore su 24 e magari un algoritmo da quelle immagini potrà stabilire se i nostri comportamenti, le nostre espressioni del volto sono sospette, Sarà la fine definitiva del nostro diritto alla privacy, sarà la fine di qualsiasi residuo di dignità delle persone private della libertà. Redazione Radio Re Bibbia.
Un'affettività schiacciata dietro le sbarre. Caro Marco Aurelio, anche quest'anno non posso mantenere la promessa di esserti vicino per festeggiare il 19° compleanno. Questa mancanza non è dipesa da me, ma da quei problemi di natura incognita che trasformano il concetto di umanità e dignità in trattamenti disumani e degradanti. Amore di papà, per meglio farti capire il concetto di questa affettività schiacciata dietro le sbarre, ti metterò a confronto la penitenzieria apostolica e il tribunale della penitenzieria, che altro non è che un luogo che si occupa non di infliggere castighi, ma di ristabilire il rapporto con Dio. È il luogo dove si decide di questioni etiche che consentono di ripristinare una dimensione interiore conforme a canone etico, religioso, completo e pieno. Pena significa purezza, quindi la pena dovrebbe essere uno strumento di purificazione, oggi altro non è che un mezzo di espiazione non del peccato ma del reato. Amore di papà, l'affettività in carcere oggi non ha un vero senso se si considera la pena come sofferenza. Dobbiamo prendere atto della penitenzieria apostolica che non infligge sofferenze, indica strumenti di riedificazione morale che di per sé sono una gioia, la stessa gioia tra un padre e un figlio che è schiacciata dietro le sbarre. Buon compleanno, uomo che lotti e non ti rassegni mai. Re Bibbia, reparto G8, Fabio Falbo.
La mia mamma, agli occhi più belli del mondo, nonostante io le abbia più volte fatti riempire di lacrime, al sorriso più bello e sincero, nonostante io l'abbia spento più volte, ha un corpo esile, sarà perché molte volte le ho fatto passare l'appetito. La mia mamma è sempre scrupolosa nel suo lavoro, anche se tormentata dal pensiero di cosa io stia combinando. La mia mamma mi ha sempre perdonato, anche sapendo che sono stato qualche volta una bomba d'orologeria. La mia mamma non è mai stata una gran dormigliona, forse perché la notte al posto di dormire pregava perché io non combinassi marachelle. Ora mi trovo recluso nel carcere di Re Bibbia e mi domando, ma quando finisce l'amore di una mamma per il proprio figlio? Divido le ore di colloqui e i minuti di telefonate tra le mie tre donne, la mia mamma, mia nonna e la mia fidanzata. Domenica scorsa è stata la festa della mamma ed io, recluso, lontano dagli affetti più cari, vivo le mie giornate tra ricordi e malinconia. Leggo e rileggo le lettere che mi mandano e grazie alle loro parole trovo il coraggio di affrontare la mia reclusione a testa alta. Pensando al loro sorriso trascorro le mie giornate con la speranza di poterle riabbracciare quanto prima. Chi ha una mamma non conosce la paura. Auguri a tutte le mamme, ma soprattutto alla mia. Stefano G8, Re Bibbia.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, come ogni settimana in compagnia di Radio Bollate con Diego e i suoi complici Freddy,
ciao,
Guido,
ciao,
Maurizio,
ciao,
e Claudio,
ciao.
Ora, pochi giorni fa è venuto a trovarci qui a Bollate nella nostra biblioteca il professore John Margulis, noto avvocato statunitense. Ci ha parlato a lungo del sistema giudiziario degli Stati Uniti, anche in senso critico, e ci ha illustrato alcuni celebri casi giudiziari, un sistema imperfetto a suo dire, ma anche a nostro parere in effetti, dato che in diversi stati come Texas, Oklahoma, Florida e anche molti altri si applica ancora oggi la pena di morte. Cosa ne pensi, Maurizio, di questo?
Ma penso che la pena di morte sia un abominio assoluto ed è una grave pecca per quel sistema giudiziario, perché il fatto che la più grande democrazia del mondo abbia ancora degli stati al suo interno che applicano la pena di morte è sicuramente intollerabile. Joe Margulis si batte contro questa anomalia, fra virgolette, chiamiamola così, ma si batte anche per la difesa dei diritti civili anche delle persone detenute, anche non necessariamente condannate alla pena di morte. Il sistema giudiziario americano è sicuramente molto diverso dal nostro, non solo per questo, anche per tanti altri aspetti, ma per molti aspetti noi possiamo dire, almeno da questo punto di vista, di essere avanti, mettiamola così.
Il nostro direttore Paolo Leotti, quando era corrispondente RAI dagli Stati Uniti, ha fatto un reportage molto interessante, pur nella sua drammaticità, che venne poi trasmesso a TG2 Dossier. Ha intervistato diversi detenuti nel braccio della morte, in attesa di essere giustiziati. Claudio, tu hai visto la trasmissione per intero, come ti è parsa?
Ma, a dir poco inquietante, mi ha colpito molto vedere questi condannati che tra l'altro sono stati giustiziati un giorno, due dopo, che alcuni continuavano a sostenere la loro innocenza, altri invece ammettevano il loro reato e addirittura ritenevano giusto che fossero condannati a morte, per cui sicuramente mi ha toccato molto, è stato un reportage molto accurato, molto intenso, però ripeto, inquietante a mio avviso.
Veccio, penso un po' a noi italiani, che c'è una condanna a vita, una pena di morte a vita, diciamo, con una carcerazione che si prolunga a oltranza, in barba alla Costituzione. Gente ancora in carcere dopo addirittura 40 anni. Cosa ne dici tu?
Io dico che c'è molta ipocrisia. Spesso la Costituzione non viene affatto rispettata. Dovremmo comportarci come si comporta la Norvegia, per esempio, che è il paese più civile per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario.
Maurizio, come si può, secondo te, nel 2024, in un paese presunto civile come l'America, applicare ancora la pena di morte? È una giustizia malata?
Assolutamente sì, lo Stato non può dare la morte e distribuire la morte, direi nessuna persona lo può fare, e meno che mai gli Stati Uniti. Penso che prima o poi anche quegli Stati che ancora la applicano, penso e spero che prima o poi anche quegli Stati che ancora la applicano la eliminino, è davvero una pecca gravissima, perché stiamo parlando di un paese, fra virgolette, guida in qualche modo, che ci piaccia o no, dal punto di vista della democrazia e dal punto di vista dello sviluppo, della modernità, della modernizzazione della vita di tutti noi.
Quindi molti di queste persone rimangono parcheggiati per anni nel braccio della morte, in attesa dell'esecuzione, luoghi tra l'altro terribili. Maurizio, siamo più civili noi?
Assolutamente sì, da questo punto di vista e anche da molti altri, sinceramente. Il sistema giudiziario americano ha delle particolarità non propriamente invidiabili, diciamo, al di là della pena di morte, parlo anche proprio del sistema giudiziario, della magistratura, della sua sottoposizione in qualche modo al consenso popolare, che è una cosa pericolosissima, perché non dimentichiamoci che se c'è la pena di morte forse è perché molti americani sono convinti che ci debba essere la pena di morte. Certo. E quindi c'è un profondo, come dire, lavoro culturale anche da fare.
Veccio, vuoi aggiungere qualcosa?
Certo, e aggiungo che è inquietante che un metodo barbaro come la pena di morte statisticamente uccida anche degli innocenti. Riflettiamo.
Guido.
Gli Stati Uniti d'America sono uno dei 55 stati del mondo in cui è prevista la pena capitale. Una cosa veramente orribile, ma non solo quello. Ciò che mi lascia senza parole, ogni volta che ci penso, è l'atteggiamento tipicamente protestante della vendetta, della punizione esemplare, tipo legge del taglione, nei confronti degli autori di reati, altro che rieducazione.
Il GRC, il giornale radio dal carcere.
Poco dopo The Times They Are Changing, nello stesso anno esce Another Side of Bob Dylan. L'anno successivo, siamo al 65, Dylan pubblica Bringing It All Back Home, una sorta di shock. Dopo tutto l'acustico, qui arriva l'elettricità, arrivano strumenti elettrici. Rivoluzionario per la storia di questo artista. C'è un lato elettrico e uno acustico. In studio si porta una band e un altro rock. Quest'album e i due successivi, il bellissimo Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, costituiscono una sorta di trilogia. Si consolida la svolta elettrica del rock di Dylan. Quando Bob Dylan se ne andò a far concerti in giro per il mondo su questo stile, non tutti apprezzarono. In molti volevano solo quella scelta acustica a cui erano abituati e non gradivano quando arrivava la parte elettrica. È rimasto famoso l'episodio in cui, nel maggio del 66, al Free Trade Hall di Manchester, dal pubblico qualcuno, sentitosi tradito, gli grida: «Giuda!».
I don't believe you. You're a liar.
Al grido Giuda altri applaudono. Poi non si sente, ma qualcuno sempre dal pubblico gli dice che non lo ascolterà mai più o qualcosa di simile, e lui risponde: I don't believe you, you are a liar. Non ti credo, sei un bugiardo. E poi dice alla band: play it fucking loud, suonatela fottutamente forte. E chiudono il concerto con Like a Rolling Stone.
Like a Rolling Stone, uscita nel 65, ebbe un grandissimo successo. Non si sa quante cover ha avuto ed è al primo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, stilata nel 2004 dalla rivista Rolling Stone. È una delle canzoni più famose in assoluto di Dylan, anche se sono tante le canzoni notissime. Il titolo ci fa vedere un'altra volta il legame che Bob Dylan ha col blues. Nel linguaggio dei bluesmen, un Rolling Stone, una pietra rotolante, è un uomo che vaga senza meta, di qua e di là, come appunto facevano i bluesmen.
Purtroppo non possiamo oggi ascoltarla, abbiamo tempo solamente per un ultimo brano. Ci salutiamo su una canzone che Bob Dylan ha scritto nella seconda metà degli anni 60. Un detenuto esprime tutta la sua emozione sapendo che uscirà di galera. Ma forse la liberazione di cui Dylan parla va intesa su molti livelli ed è una liberazione ancora più complessiva. Famosissima è restata l'esecuzione di questa canzone fatta da Dylan insieme alla grande The Band con cui tanto aveva suonato nel concerto d'addio di quest'ultima nel novembre 76 a San Francisco. Noi ce l'ascoltiamo da qui. La serata si chiamava The Last Waltz, sul palco ci sono anche Ringo Starr e Ronnie Wood. I Shall Be Released.
They say everything can be replaced. They say the distance is not near. So I remember everything of every man who put me here. I see my protection. They say that every man must fall, but I swear I see my reflection somewhere so high above this wall.
I Shall Be Released finisce qui questa puntata dedicata a Bob Dylan e alla idea di giustizia che emerge dalle sue canzoni. Voi potete ascoltarci durante la settimana in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e mi raccomando seguiteci su Facebook, su Instagram e su X. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché capita in prigione purtroppo anche di venire suonati. Ci sentiamo tra una settimana esatta, l'augurio per tutti è di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.